shot. So they died of hepatitis in Upper Manhattan. Sly in Vietnam, bullet in the head. Bobby OD'd on Drano on the night that he was wed. There were two more friends of mine, two more friends that died.
Bentornati, bentornati, rieccoci qua con una nuova fragrante puntata di Rock is Dead Fragrante, come direbbe il mio ben bel, bravo, saggio socio FT Sandman, che è qua, sta qua accanto a me, che freme dalla voglia di descrivere la prossima storia.
È fantastico essere derisi e vilipesi in diretta davanti a centinaia
di migliaia
di spettatori, ecco.
Io ogni tanto quando leggo le cose, leggo
gli ascolti,
rimango discretamente, ma cerco di non pensarci, esatto, perché mi fa paura, te
siete
lo giuro.
Pazzi ad ascoltarci così tanto, ma
chi ci ha abituato a una cosa del genere?
Ma che fate? Bene, bene, noi invece siamo contenti perché vuol dire che le storie bizzarre e incredibili che vi raccontiamo qua a Rock is Dead, il programma dedicato alle morti misteriose del mondo della musica, sta facendo proseliti e vi intrattiene al meglio. In questi momenti cupi e difficili, e noi stiamo cercando con ironia e anche con gioia di farvi riscoprire la musica che merita di essere riascoltata e contemporaneamente di raccontarvi anche delle storie particolari,
sì,
e comunque a volte anche un po' scura, ecco, diciamo.
Parecchio, sì, è vero, a volte molto molto deliranti, come quella di oggi. Secondo me le racchiude tutte e due,
quella,
sai,
di oggi
è un po' un'anomalia come
è
puntata.
Un po' un'anomalia, è vero, perché oggi non andiamo a raccontare la classica rockstar o un musicista morto in maniera misteriosa, ma andiamo a raccontare un musicista talentuosissimo, un poeta eccezionale, un attivista, una persona che per una lunga parte della sua vita è stato etichettato come un esempio, che alla fine si è macchiato di un delitto orribile che non solo ha rovinato la vita a quella povera donna che ha ucciso, ma che gli ha letteralmente spappolato la carriera, fondamentalmente distruggendo tutto quello che di buono le aveva fatto una vita. Una storia davvero, davvero strana. Parliamo di Bertrand Cantat, cantastorie e frontman del gruppo francese Des Noirs Désirs.
Possiamo dire Maudit, come dicono in Francia.
Oh, come no? Beh,
quanto è bella la Francia.
Beh, c'è da dire che se il termine Maudit o maledetto è stato abusato un pochino, soprattutto nella musica, tutte le volte che si aveva un belloccio da lanciare, si diceva che era maledetto, si raccontava che aveva litigato col tassista o spaccato la porta della camera d'albergo e giù titoloni su quanto fosse cattivo. Molte volte invece i veri maledetti non venivano riconosciuti, come nel caso di Bertrand Cantat, un artista che davvero aveva degli scuri importanti, scuri che per lungo tempo era riuscito a esorcizzare nella musica, ma che poi hanno preso il sopravvento andando a intaccare anche la sfera privata. Bertrand nasce il 5 marzo del 64 nel comune di Pau, nel sud della Francia, ma cresce a Bordeaux. E conosce, come spesso accade nelle storie che andiamo a raccontare, i futuri compagni di band fra i banchi del liceo Saint-Genest. Tra l'altro, come Jim Morrison, a cui è stato un po' paragonato, la stampa francese l'aveva spesso descritto un po' come una sorta di Jim Morrison, è figlio di un militare e di una casalinga e ha un fratello e una sorella, esattamente come Jim. Ma non è solo Re Lucertola ad influenzarlo. Sul suo giradischi da ragazzo suonano gli album di epici cantastorie francesi come Georges Brassens e
Jacques Brel,
sì, che hanno influenzato anche il nostro Fabrizio De André, nonché il punk grezzo sovversivo di Wayne Kramer e dei suoi MC5. Insomma, delle influenze
che
abbastanza.
Vi consigliamo di andare ad ascoltare gli MC5. Fate un favore a voi stessi, mettete Kick Out the Jams a un volume omicida, fatevi odiare dai vostri vicini, ma ascoltatelo.
Il gruppo che mette su coi compagni all'inizio Bertrand si chiama Psychoz e suona una sorta di commissione tra il punk e la new wave.
Ma gli vogliamo bene lo stesso.
Gli vogliamo bene lo stesso. Quel nome non piace, lo si cambia quasi subito, arrivando dopo qualche altra scelta infelice al definitivo Noir Désir. Credo il mio francese è peggio dell'inglese, che voglia dire desiderio nero.
Sì, penso di sì, non è che come anche io, non è che è francese. Andiamo proprio a braccetto, ecco.
Grazie a uno stile ombroso, strano, fatto di un misto tra rock tradizionale, elettronica e cantautorato classico, i Noir Désir trovano un pubblico ricettivo che impara ad amarli. Merito anche dei testi visionari e poetici e impegnati anche di Bertrand, che è l'indiscusso frontman e un po' la mente del gruppo. Lui, l'abbiamo già detto, è un tipo strano, affascinante, complicato e dotato di una forte personalità, uno che non ha paura di dire la sua sui grandi temi sociali. Infatti è solito scagliarsi e prendere posizioni anche abbastanza
sì.
forti. Sì, 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 sì.
Arrivano anche a fare concerti in perdita o a dare l'incasso del concerto per le case. In dono alle cause che supportano, su
ma non solo, non solo. Nel 97 a Tolone, la città amministrata dall'estrema destra del Fronte Nazionale di Le Pen, lo attacca ferocemente dal palco. E nel 2002, proprio mentre i Noir Désir sono all'apice del successo mondiale, grazie a quel disco
The Visage de Figure,
sì, quello che conteneva la celebre Le Vendo Porterà, che è stato un pezzo famosissimo con quel video davvero sinistro che ancora non sono riuscito completamente a capire, del bambino. Che
no, nemmeno io,
davvero, davvero strano. Attacca le politiche commerciali della sua casa discografica, ma fu bestiale, perché lui attaccò pubblicamente il presidente della sua casa discografica, Jean-Marie Messier, con cui era sotto contratto, dicendo che insomma, che le multinazionali comunque erano il male, il diavolo, e dicendogli dal palco: tu dividi il mondo in pastori, azionisti e pecore che pagano, sapendo che a loro volta i pastori hanno testa da pecore e viceversa, e aggiunto: siamo imbarcati nello stesso pianeta ma non apparteniamo alla stessa razza. Insomma, cioè, è uno che non la manda a dire. Infatti lui e Noir Désir non solo ottengono un successo prima in terra francese, ma poi anche nel resto d'Europa, importante, ma diventano veramente paladini del nascente movimento No Global. Un'amicizia, una linearità di vedute che poi li porterà a collaborare anche con Manu Chao in uno dei loro pezzi più celebri.
aux années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte. Infinité de destins, on en posa, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte, que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières.
Ho sempre pensato fosse un pezzo sinistro, strano, bizzarro, qualcosa di inquietante questa canzone, capisci?
Credo che trasmetta bene quello che questo musicista aveva da dentro. C'è un che di, come dire, di inquietudine, ecco, di inquietudine.
Una torbida inquietudine.
Sì, sì, sì. Lui comunque non era una persona scevra da eccessi. A Besançon, durante il concerto all'epoca, gli viene una sincope perché aveva abusato, preso tutto troppo in una volta, diciamo. Si era tuffato nel pentolone tipo Belix, per rimanere in tema francese.
E poi accanito fumatore e bevitore, era stato operato alle corde vocali nel 1994. Era abbastanza scoppiate
a 30 anni, capisci che ti sei già, cioè, già avuto una sincope e ti sei già giocato le corde vocali. Forse un'occhiatina al futuro io cercherei di darla.
Ma lui ci aveva anche provato, perché nel 97 si era sposato con la traduttrice ungherese Christina Radi, con la quale faceva coppia fissa dal 92 e da cui avrà due figli, Nino e Alice. Ma purtroppo tutto va a naufragare proprio a seguito dell'uscita di Le Vento Porterà, il pezzo che abbiamo sentito prima, dove la chitarra in apertura, la chitarrina di Manu Chao, che passava dallo studio quel giorno, il giorno in cui stavano registrando, e che è ben chiara e presente a dare un tocco un pochettino più world music al pezzo, pezzo che veramente sfonderà in tutta Europa e trasformerà i Noir Désir in un fenomeno gigantesco, soprattutto
dal giorno
Francia.
Alla notte, tra l'altro.
Sì, loro erano già famosi, immaginiamoci un gruppo, un gruppo di solido rock cantautorale, che però viene trasportato dal giorno alla notte al successo internazionale, ma quello vero. Io non so se vi ricordate all'epoca quanto veniva trasmesso il video di quella canzone col bambino, col castello di sabbia, che poi alla fine insomma arriva con la tempesta e non si capisce se è posseduto o cosa succede. Fatto sta che la sabbia ingoia la mamma.
Ma l'inquietudine se la porta anche al punto che mentre la sua prima moglie Christina è incinta di Alice, e lui
perde completamente la testa per Marie Trintignant, che è una celebre attrice francese, probabilmente famosa quanto lui, se
figlia
non di più,
figlia
se non
del di più. Celebre di Jean-Louis Trintignant, che in Francia è, insomma, un'icona, diciamo.
E sua mamma è la regista Nadine Marquand, che comunque è una regista abbastanza conosciuta oltre Alpe. E Mary è, ovviamente, con due genitori così, è una che è cresciuta nel cinema, che ha iniziato a stare dietro la telecamera, davanti alla telecamera a 3 anni, ha fatto teatro. E vissuto una vita sentimentale parecchio movimentata, con 4 figli da 4 uomini diversi. Quindi immaginate, molte volte, sai, la vita è anche figlia delle persone che incontri e di materiali infiammabili che, quando vengono a contatto, finiscono per esplodere. Probabilmente Mary e Bertrand sono due tipi che, presi singolarmente e accoppiati a persone un po' più tranquille, potevano durare, ma messi insieme sono come il fuoco e la benzina, perché la loro storia diventa qualcosa di devastante, incontrollabile, sì, folle. Loro, pensa, si conoscono perché la sorella di Bertrand fa la costumista e sta lavorando a un film dove recita Mary, e durante una pausa dice: mio fratello suona qua vicino, andiamo a sentirlo. I due, come si incontrano, è un colpo di fulmine, ma di quelli folli, orticanti, malati, e da quel momento provano per qualche mese a restare ciascuno col proprio compagno, Bertrand con la sua Cristina e Marie con l'attuale compagno, il regista e scrittore Samuel Benchetrit.
Benchetrit.
Come fa? Ti ridilo ancora? Ancora una volta.
Si dice Benchetrit, dovrebbe... Benchetrit. Benchetrit dovrebbe essere, okay, la pronuncia giusta.
Scusate ragazzi, non è la nostra pronuncia francese. Regista e scrittore Samuel B. Okay.
Con i proventi del libro abbiamo pagato un campeggio estivo di lingue per il buon F.T. Sandman.
Andrò ragazzi, ma prima vi voglio finire di raccontare...
A me invece c'è quello per i bambini grassi, ma è un altro discorso.
Dai, non dire così, lo sai che ti amiamo. Dicevamo di Bertrand e Mary... Storia d'amore fulminante, non passano un minuto uno lontano dall'altra e soprattutto si lasciano andare a scenate di gelosie pazzesche. Sono uno geloso dell'altro. Bertrand è geloso di Mary perché è una che ha collezionato tanti uomini diversi, perché comunque ha mantenuto un rapporto molto amichevole di frequentazione col suo ex, appunto lo scrittore Samuel Benchetrit. Senti come ride e pisce. E di contro Mary è gelosa di Bertrand e soprattutto di sua moglie, in quanto è stata con lui da tanti anni, gli ha dato due figli, ha paura di perderlo. Insomma, un casino, una bomba innescata in attesa di detonazione.
Di nuovo qua dopo aver ascoltato un pezzo punk dei Noir Désir che dimostrano anche un certo tiro, almeno nelle intenzioni, ricordandovi di avete già comprato il nostro libro?
Ma l'avete fatto? Ma quale libro, Biff?
Ma quello uscito per il Castello Edizioni, 450 pagine di gioia, musica e misteri ad esse correlati.
Quello più grande della Torah, della Bibbia, del
quello
Corano.
Quello che tiene fermo benissimo il tavolo della cucina, bellissimo.
Fantastico ragazzi, e soprattutto è un ottimo strumento di difesa se entrasse un malintenzionato di tirate una carcagnata con quello,
esatto,
sulla testa.
E dimostrati che forse con la cultura non ci si mangia, ma ci si difende benissimo.
E via, scriveteci le vostre opinioni sulla nostra pagina Facebook Rock is Dead, sono i nostri cloni, direttamente loro a rispondervi. E adesso continuiamo la storia di Bertrand e Mary, che tra alti e bassi va avanti un anno. e poi si consuma in un'ultima improvvisa fiammata la notte tra il 26 e il 27 luglio 2003. Veramente una nottata terrificante che distrugge la vita della povera Marie e rovina per sempre la carriera di Bertrand. I due si trovano in una camera d'albergo a Nida, una piccola cittadina a 300 km da Vilnius, capitale della Lituania, dove lei sta girando un film per la televisione diretto da sua madre, da Nadine. E sera, entrambi hanno bevuto parecchio, sono un po' su di giri. Sai, Pish, quando bevi un po' tanto...
Non bisogna mai bevere parecchio.
Esatto. Tra i due scoppia un'accesa discussione. Il motivo? Un messaggio. Questi maledetti telefonini. Che Mary ha ricevuto proprio da Ben Chetri, il suo ex fidanzato. Nel messaggio regista la saluta chiamandola la mia piccola Janis, perché insieme avevano girato il film John e Janis. Bertrand non dice.
No, non la prende benissimo.
Non la prende bene, ci vede ambiguità, non capisce, chiede spiegazione. La discussione degenera, Marie inizia a gridare, così fa cantante. Finché la situazione degenera, all'improvviso. Secondo il cantante, Marie lo colpisce con un pugno sul viso, anche se i lividi sulla faccia di Bertrand non ne verranno trovati. E lui allora perde la testa e la colpisce più volte. Ora, non si dovrebbe, ripeto, e lo diciamo tutte le volte, neanche con un fiore, ok? Ma quella sera Bertrand, altro che fiore, gli mette veramente le mani addosso, perde la testa e colpisce Marie. Lui dichiara che erano solo forti schiaffi
e siccome aveva gli anelli sulle dita
l'ha segnata, ecco. Dice di averla colpita 4, 5, 6 volte, forte, forte, dice agli inquirenti. Secondo i patologi forensi lituani, Marie di colpi ne riceve ben 19, di cui 4 in faccia, dati a pugni chiusi. Insomma, c'è una bella discrepanza fra le due versioni.
Grossa.
Dopo le botte, Bernard la getta sul divano, ma lei cade sul pavimento sbattendo la testa e sviene. A questo punto lui cosa fa? No, non chiama l'ambulanza.
No, siamo mai, ci mancherebbe.
Va nell'altra stanza e cerca di calmarsi. Piange, urla, poi resta in silenzio con la testa tra le mani per una decina di minuti. Solo a quel punto torna da Marie, che è sempre sdraiata sul pavimento, che è addormentata.
Che però ancora respira.
Sì, sì, lui dice che lei sta respirando normalmente. Lui la prende in braccio e la stende sul divano. A quanto racconterà in aula, non è cosciente del danno che aveva fatto alla ragazza, ed è convinto che dopo un bel sonno lei si sveglierà in piena forma. Torna nel soggiorno, ancora rosso dalla gelosia, e telefona a Ben Chetri per chiedergli spiegazioni a proposito di quel messaggio, cosa volevi dire, eccetera, eccetera. E al regista confessa la lite, ma non gli dice delle botte. La conversazione va avanti per un'ora e alla fine è il regista a chiamare Bertrand consigliandogli di scrivere una bella lettera di scuse a Marie, che sicuramente l'apprezzerà e tutto andrà bene. Insomma, cantante probabilmente non si rende conto della gravità di quello che ha fatto.
Forse.
Tra l'alcol che si è bevuto e la paranoia è ancora lì a pensare a come rimediare e come fare pace con la fidanzata. A quel punto prova a svegliarla, ma Marie non si sveglia. Preoccupato chiama di nuovo il regista, che però non risponde.
Comincia a vedere che si affiorano lividi sul viso di questa, esatto, povera donna.
Il regista la richiama qualche minuto dopo e lui gli spiega la situazione. Telefona Vincent, suggerisce. Vincent è il fratello di Marie, anche lui si trova in città per aiutare, per collaborare al film. A quel punto Bertrand la chiama, chiama il fratello e inizia un siparietto abbastanza comico, perché gli dice: ma no, non è grave, è caduta,
vedrai che ha bevuto troppo,
gli darò un'aspirina al risveglio, eccetera eccetera. A quel punto Vincent però si reca in camera d'albergo e nota la gravità della situazione, quindi i due chiamano finalmente i soccorsi, che arrivano soltanto alle 7:15 della mattina. Marie viene ricoverata all'ospedale e niente, non si risveglierà più.
Lui cercherà di togliersi, lo bloccheranno mentre cerca di ingoiare, mancia una manciata di tranquillanti.
Lui cerca di togliersi la vita perché si rende conto di quello che ha fatto. Marie Trintignant muore il 1 agosto del 2003, viene, nel tentativo di salvare la vita, viene riportata in Francia, ma non si riprenderà mai. Lui viene ovviamente arrestato, finisce sotto processo e condannato dalla giustizia lituana a 8 anni di reclusione. Circa 6 mesi dopo viene trasferito in Francia, nel carcere di Muret, vicino a Tolosa. E questa è veramente una triste storia, insensata. Lui rimane in carcere per 4 anni, nel 2007 ottiene la libertà vigilata, ma ormai insomma le cose hanno preso quella piega. Lui è un uomo tormentato, è un uomo che non riesce a uscire fuori dai suoi demoni, dai suoi fantasmi. Pensa, ritorna a casa, ritornato con la moglie Cristina, una mattina la trova impiccata, lei si è uccisa.
Terribile.
La motivazione in una lettera che Cristina invia alla famiglia. Bertrand la picchiava e continuava ad essere quella persona spregevole che si era dimostrato nei confronti di Marie Trintignant. I Noir Désir a quel punto si sciolgono, i suoi compagni di band non vogliono più sapere niente di lui e lui precipita in questa spirale discendente. Risorgerà soltanto qualche anno fa insieme al bassista Pascal Lambert, con i quali fonda i Detroit, un progetto, un duo che dà vita a un unico disco, Horizon, di una bellezza incredibile, ma le cui date e il cui tour viene stoppato costantemente dalle proteste dei familiari di Marie e dei tanti francesi che non vogliono avere niente a che fare con l'anima nera dei Noir Désir. Una storia triste e cupa che è finita veramente, veramente male.
E ricordiamo a tutte le nostre ascoltatrici che se mai avete bisogno o avete un orco in casa, rivolgetevi ai centri per l'ascolto. Loro sapranno dirvi cosa fare. Non cedete mai alla violenza. Mai.
Rock is dead. Ci vediamo la prossima puntata.
Ça m'amuse que tu sois ma muse. Dis-moi si ça t'amuse aussi, ou bien si tu refuses. Le fluide ne s'use que si l'on en abuse. Et si ça m'use, parfois m'amuse, tellement ça fuse de toutes parts, d'antennes en satellite ou pylônes au hasard. Je ne regrette pas. Mais ne le répète jamais à personne, et surtout garde ça pour nous alone. Les braises incandescentes sont encore sous la cendre froide. Autrement